Buongiorno, buongiorno in radio, entriamo con la musica nelle cuffie, c'era Alessandro Amato che infatti non capiva cosa stesse succedendo, mentre in TV, buongiorno, siamo su Zona Vostra, TRM 13, Radio 91.3, diretta Facebook, ciao Alessandro.
Ben trovati, Forza Palermo. No, è successo che qui non sentivo niente, è arrivato l'audio con il volume a 190.000 e stavo impazzendo, i timpani. Sono saltati in aria.
Un momento di panico. Allora, buongiorno, ben ritrovati. 393-914-9944 per i vostri messaggi, anche le note vocali. Invece 091-843-4324 per le telefonate in diretta. Ciao Luigi Vitale, oggi sei il nostro operatore in studio. Il Troina ha perso ieri, non benissimo, però insomma. Hai adesso tifi Siracusa o sei rimasto a tifare il Troina? No, il Troina, va bene, giustamente il Troina, nonostante questo travaso di foschiana memoria per noi palermitani, però lui rimane a tifare il Troina. Radiomed 91.3 con Danny B, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno. Come stai?
Ma io sto alla grande, tu come stai?
A grande richiesta, caro Luca, una grande richiesta, te la faccio vedere?
Vai, fammi vedere, grande richiesta.
Torna il cartello Porta Fortuna, 4-1.
Va bene, quindi adesso 4-1 Palermo-Perugia, giusto per ricordare il risultato dell'ultima partita giocata dal Palermo. Non c'è tempo per festeggiare perché si torna in campo subito domani sera a Brescia contro Eugenio Corini e dunque anche appuntamento partita sul 13 domani. Ricordiamo chi c'è, chi non c'è, sono stati soldi spicci straordinari sabato, chi ci sarà invece domani?
Domani lasciare libero lo Scarrozzo, padre Giuseppe Calderone che è simpaticissimo, loro hanno partecipato, poi il coreografo ballerino Enzo Paolo Turchi, un'istituzione del mondo dello spettacolo in Italia, tutti loro hanno partecipato al grande successo del musical dedicato a padre Pino Puglisi al Teatro di Verdura, ne vengono a parlare, poi Noemi Cusano di Media Gol, poi lo scrittore Benvenuto Caminiti e poi tre vice campionesse mondiali di subbuteo.
Grandissimo il subbuteo, memoria della nostra infanzia, ne approfitto, saluto mio cugino Mauro con cui ci siamo uccisi di partite nei pomeriggi piovosi palermitani, ma era un divertimento, avevamo costruito addirittura anche uno stadio, anzi lo chiedo a voi se avete delle fotografie, perché per passione, però alla fine poi il subbuteo diventa anche una sorta di modellismo, se per passione avete delle fotografie, magari con qualche stadio costruito, mandatecele. Noi avevamo tutte le formazioni del mondo, devo dire che ai tempi, visto che ormai siamo insomma abbastanza avanzati con l'età, quindi tanto tempo fa, era anche una bellissima enciclopedia per imparare i colori delle magliette delle squadre, c'era una squadra Aberdeen per esempio.
Bellissimo, intanto si giocava subbuteo perché nella mente dell'ideatore non c'era neanche la PlayStation, quindi i giochi per i bambini di quell'epoca erano quelli lì. Io non giocavo a subbuteo, ma ho visto milioni di partite, perché le malattie mentali già si facevano strada in me già a quei tempi. Giocavano i miei amici e io col registratore facevo la telecronaca e poi la ascoltavo. Hai capito un po' perché ce l'avevo? Avevo 10 anni circa e già pensavo al futuro, al mio
futuro.
Io giocavo, avevo il subbuteo, ma non era un vero e proprio subbuteo, ma era l'imbuto e io giocavo.
Guarda, non vogliamo sapere l'imbuto come veniva utilizzato da Danny B, è già raccapricciante il pensiero. Allora, abbiamo visto, grazie a Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, in Ospomeni intanto con il suo gong, il lottatore di sumo che dà il via ufficiale alla trasmissione, questo era il subbuteo, grazie a Jonathan Cascio per le grafiche. E allora direi, riassumiamo subito questa giornata di Serie B e lo facciamo partendo dalla prima partita di questa quarta giornata, cioè la vittoria del Benevento rotonda 4-0 sulla Salernitana. Devo dire che avendo giocato il Benevento prima di tutti abbiamo detto, beh, attenzione perché questi ci mettono pressione, nello specifico il gol di Maggio che non segnava dal 1965 in una partita ufficiale, però è arrivato insomma adesso il gol, poi Improta, Insigne e Asensio.
Abbiamo riempito di complimenti in queste prime partite il Benevento perché ho avuto l'occasione di seguirle tutte o quasi e gioca sempre molto bene e ottiene risultati, però attenzione perché abbiamo detto il Benevento gioca bene, attenzione al Benevento che fa paura. A Benevento, se hanno visto la partita del Palermo contro il Perugia, possono pensare altrettanto. A me il Palermo di sabato è piaciuto tantissimo, credo che sia una delle migliori esibizioni da quando c'è Tedino a Palermo. Gioco lineare, convinto, belle verticalizzazioni, erano tutti in forma, hanno annientato l'avversario, quindi davvero tanti complimenti al Palermo. Speriamo che non sia un fuoco di paglia, ma che sia questo il vero Palermo che vedremo nel proseguo della stagione.
C'è una nuova capolista, il Verona, da dire, una partita l'ha vinta senza giocarla, nel campo, nella spiaggia di Cosenza. Adesso comunque io non so, secondo me era dipinto il campo a Cosenza, io ho visto Cosenza Livorno, insomma, dico, c'era l'erba che è cresciuta, però qualche pennellata di vernice secondo me c'era anche. Ha vinto a Crotone, era già uno di quegli scontri diretti per la promozione. Anche lì il Verona è una squadra abbastanza tosta.
Nessuna novità, dovrebbe essere nella griglia di partenza, certamente in prima fila, e comunque da considerare una delle favorite per la promozione diretta, con il Benevento, con il Crotone, perché no, con il nostro Palermo.
E a proposito di Palermo, abbiamo detto si gioca con il Brescia, c'è stato l'esordio in panchina sul Brescia di Eugenio Corini, eccolo qua, ci fa sempre piacere ricordarlo, anche perché Alessandro è stato uno dei pochi che ha detto a Zamparini basta, me ne vado, se la faccia lei la squadra.
Grande giocatore, grande persona, non posso dire grande allenatore perché i risultati non ci sono, però è uno che fa gruppo, è uno che lavora nell'interesse della squadra, della tifoseria, vuole lasciare un timbro suo e un timbro profumato ovunque va a giocare. È sempre bello parlare di Corini, che ricorda a noi episodi fantastici quando era in campo con il grande Palermo. Speriamo che debba ancora prendere le misure a questo Brescia, che è sempre una formazione complicata da affrontare nel suo stadio, e speriamo che il Palermo confermi quello che ha fatto vedere sabato. Se il Palermo è quello di sabato contro il Perugia, è una trasferta che non mi fa paura. Se il Palermo del primo tempo di Foggia, sono molto preoccupato.
Emanuele Sanzo su Facebook, le nostre pagine, ve lo ricordiamo, TRM Web, ma ovviamente anche Zona Vostra, quindi cliccate mi piace, poi condividete il video della diretta. Emanuele Sanzo dice che la più bella prestazione che il Palermo abbia mai fatto dall'inizio del campionato. Siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo, abbiamo giocato veramente molto bene. Vito Discrede, Tedino oggi, Van Gaal, ok, ieri fischiatissimo, Trajkovski oggi un fuoriclasse, adesso bravo, il lupo perde il pelo ma non il vizio, ovviamente si
perdona
fanno
un attimo,
risate,
non sono d'accordo, non sono d'accordo, e gli vorrei chiedere perché nelle precedenti tre stagioni in cui abbiamo visto giocare Trajkovski qualcuno ha sbagliato definendolo uno che non forniva un rendimento elevato? No. Allora non è un cambiare parere, cambiano le prestazioni e quindi cambiano anche i commenti. La stessa cosa per Tedino: quando sbaglia la partita diciamo che non l'ha indovinata, quando la indovina diciamo che è stato bravo. Non è cambiare parere, è che cambia l'argomento in discussione. Trajkovski ci ha fatto disperare. Il Palermo lo ha messo in punizione più volte, lo ha messo ai margini della squadra perché non rendeva, perché non aveva un atteggiamento e un comportamento da calciatore. Non è che ce le siamo inventate noi queste cose, ci sono state. Adesso Trajkovski è grande protagonista, segna, si impegna, dà un contributo importante alla squadra, e dunque sono cambiate le valutazioni. Quindi non c'è un essere lunatici, c'è un cambiamento dell'argomento in discussione.
Allora ci chiedono se il Palermo è fortissimo o il Perugia è scandaloso, è la classica domanda che si fa sempre. Secondo me il Palermo è una buona squadra, molto più strutturata rispetto alla passata stagione, ma l'abbiamo detto già anche nelle puntate precedenti, cioè quando tu hai a disposizione cambi che sono cambi, la panchina è tutto rispetto, e ancora non c'è Rispoli, ancora non c'è Ciocev, i cambi sono stati Muraschi, Fiordirino, Embalo, c'è Puskas, c'è Lofaso, insomma ce ne sono di giocatori da far giocare, c'è Scimischi, il secondo portiere Pomini. Devo dire che rispetto alla passata stagione Falletti è una spanna sopra Coronado, quando però, e questo potrebbe essere un argomento di discussione, gioca quei 20 metri più avanti, lo abbiamo visto anche contro il Perugia, uscito Trajkovski, avanzato di 20 metri, ha procurato subito un calcio di rigore, perché è chiaro che giocare da mezzala, stando un po' anche sull'esterno, gli crea qualche difficoltà, ma era un po' quello che dicevamo di Coronado.
Allora, la percussione che ha portato al rigore è stata bellissima, non c'è dubbio. Ci sono Ass e Falletti che si sono inseriti in questa squadra in maniera diversa. Ass più rapidamente, Falletti più lentamente, ma c'ha questa collocazione tattica difficile da comprendere, quindi probabilmente avrà bisogno di qualche settimana in più. È vero quello che dici, mi trovo d'accordo, secondo me l'organico non si è indebolito, è più equilibrato in ogni reparto. Manca anche Struna ancora all'appello tra quelli che potrebbero essere titolari. Ci sono più possibilità di fare turnover, più possibilità di indovinare, di azzeccare i cambi durante la partita, il materiale umano a disposizione del tecnico non è male. Adesso bisogna creare la squadra forte, ovvero creare la continuità e non lasciare che la partita col Perugia sia un fuoco di paglia, ma sia realmente la base di una fiammella che può crescere settimana dopo settimana con l'amalgama che poi questa squadra troverà con il passare del tempo.
Le due novità di questa giornata, perché poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità prima di mandare in onda il nostro Gualtiero San. Allora, le due novità: intanto ha rinnovato Roberto Pirrello sino al 2022 e noi ne siamo contenti, perché anche questa è stata comunque una scelta di Tedino importante. Qui vediamo la fotografia che è stata pubblicata dal sito ufficiale del Palermo con il direttore sportivo Rino Foschi e il momento della firma sul contratto sino al 2022 di Pirrello, che ha detto: sono orgoglioso e felice. Ovviamente ringraziamenti a tutti, a Zamparini, a Foschi e a Tedino per aver creduto in me. Non era facile scommettere subito su Pirrello.
Pirrello ha giocato due partite da titolare, ha fatto bene la prima e bene la seconda. Non so se il suo inserimento avrebbe portato benefici all'intera squadra. Resta il fatto che quando un ragazzo arriva in campo in una squadra per lui nuova, ci sono sempre delle difficoltà. Lui queste difficoltà le ha bypassate all'inizio con prudenza e poi con energia, nel senso che ha preso coraggio minuto dopo minuto, partita dopo partita. È bellissimo che sia un siciliano di Alcamo, va ad arricchire la presenza di nostri conterranei corregionali. Mi piace molto questa cosa. Ho sempre detto: anziché scommettere su uno straniero che 9 volte su 10 ti dà risultanze negative, almeno mettiamo dentro chi ha cuore, chi ha senso di appartenenza e poi ti dà anche con i risultati. È successo con Lagumina, potrebbe succedere con Fiordinino, che è un giocatore che a me piace tanto, con Accardi, con Lofaso, con Pirrello. Benvenuti i siciliani con la maglia rosanero.
Benvenuti i siciliani con la maglia rosanero. L'altra fotografia della giornata, l'altra curiosità di questo Palermo-Perugia è stata la presenza di Antonio Ponte allo stadio. Antonio Ponte, che ha visto la partita, ha detto che mercoledì molto probabilmente non sarà nominato presidente, o meglio non presenzierà questo consiglio d'amministrazione. C'è la possibilità che venga nominato presidente, si parla sempre di Follieri, si parla sempre di una cordata americana. Che idea ti sei fatto? Mentre intanto con Alessandro Geraci recuperiamo la foto di Ponte in tribuna allo stadio Barbera. Eccolo qua.
Hai detto tutto tu, si parla sempre, e io ribadisco, si parla sempre. Abbiamo scoperto per esempio che c'è una cordata americana interessata al Palermo, che ha addirittura delegato Zamparini per andare dal sindaco a chiedere informazioni sullo stadio. Quindi io compro la tua casa e poi mando te a parlare con il capo di condominio, invece dovrei andare io, perché sono interessato io a sapere quello che succede. Già questa è una stranezza che mi ha decisamente colpito. Si parla ancora di una trattativa con Follieri, ma ripeto, si parla, resta il fatto che si va avanti con Zamparini, le cui parole, i cui comportamenti fanno pensare che stia cercando lui qualcuno che lo supporti per continuare a stare a Palermo.
Nino da Valle d'Olmo mi chiede se sono proprio sicuro che Falletti sia una spanna sopra Coronado. Ti dico sì, perché un giocatore lo devi vedere nella continuità di un campionato. Coronado aveva delle fiammate pazzesche, poi per grosse fasce della stagione era un giocatore come tanti altri, invece Falletti al momento momento sta dimostrando comunque di avere una costanza nel rendimento importante, è sempre nella partita, non esce mai dal tema tattico, sta facendo quello che gli chiedete Dino, e nel momento in cui gli si chiede anche di fare la differenza lo fa subito, quindi aspettiamolo Falletti, perché secondo me è veramente un gran bel giocatore e da questo punto di vista rispetto a Coronado forse, anzi senza il forse, è una spanna superiore. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ci sarà la Macedonia di Bruno Tedino in salsa di soia preparata da Gualtiero San Filippo, a fra poco.
Cosa farai questo weekend? Relax in un albergo? Di più. In un lago incontaminato? Di più. Una corsa in città? Di più. Una corsa a cavallo? Di più. Starai con gli amici? Di più. Farai nuove amicizie? Di più. Punta più in alto con 4.350 euro di vantaggi inclusi. Non devi rinunciare più a nulla. Mini Countryman Baker Street Edition. Con fari LED, cerchi Lega da 18, navigatore touch e molto altro, tutto di serie, a 26.100 euro con contributo ecobonus. Scoprila anche sabato e domenica in concessionaria.
Ad Ademma e troverai favolose offerte su tutta la gamma dei prodotti per la crescita del vostro bambino. E non solo.
Vieni a scoprire le nostre offerte.
Ademma, non solo sanitaria.
Nuovo punto vendita Ademma a Partinico, presso Emporio Gea, strada statale 113, chilometro 311 e 400.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio.
La bici elettrica con pedalata assistita è il mezzo ideale per muoversi in città. Ha la velocità di un ciclomotore, ma la leggerezza e l'agilità di una bicicletta.
Bici San Nicola è l'unico centro specializzato in bici elettriche della Sicilia, rivenditore e centro assistenza. Da 40 anni è uno dei grandi punti di vendita e di assistenza di biciclette e accessori.
Bici San Nicola a Palermo, in Piazza Generale Turba 79.
Cercaci su Facebook, Bici San Nicola.
La tua pubblicità su TRM 13, MED 1, MED 2, Radio MED.
Un disturbo d'ansia generalizzato, un volersi fare male, ma la vittoria ottenuta contro il Perugia è talmente una stravittoria che lascia degli strascichi, dei dubbi. Bruno Tedino potrà continuare a mangiare la frittola, ma certamente fra un morso e l'altro dovrà pur scegliere con cura chi schierare, e dopo l'ultimo poker non sarà semplice. Puskas, per esempio, è arrivato per fare il titolare dopo l'eccellente esperienza a Novara, ma dopo la doppietta di Nestor Oschi, seppur con un destino da probabile partente, come si fa a lasciarlo fuori? E poi sarebbe un peccato separarlo dal connazionale Trajkovski, che continua a rendere, e in effetti là davanti, con la posizione boa del capitano rossanero, tutti hanno reso al meglio. L'1-2 con Haas, che ha portato al gol del numero 10, è stato splendido, quasi fosse Formula 1. Perfino Falletti, che diciamolo ancora fino a sabato non si era capito bene cosa fosse, e dopo quello scatto che ha portato al rigore, fra carne e pesce in effetti l'ex Eterrana potrebbe anche essere un bel taglio di filetto. E non è finita qui, perché se è vero che Salvi e Mazzotta erano arrivati per fare i vice Rispoli all'esami, contro il Perugia in curva si chiedevano come mai giocasse il norvegese e non Mazzotta, già autore di due gol in campionato. Insomma, i dubbi sono tanti, una vittoria del genere li ha alimentati, anche quelli legati alla capigliatura biondo-platino di Salvi. Adesso però c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Una cosa è certa, il Palermo è una bella Macedonia, bisogna solo dosare con cura gli ingredienti, scegliere i frutti di stagione, e a Palermo, a vedere le ultime giornate, il cesto è pieno.
Salsa, la salsa di soia che Danny B mangia regolarmente a colazione ogni mattina. Lui cosa prende? Un caffè, una spremuta d'arancia e poi cosa? Una fetta biscottata con la salsa di soia.
Sì, poi faccio delle cotolette e delle patate al forno. Per poi non dimenticare la Macedonia.
La mattina, guarda, per avere la giusta energia per arrivare fino
metto
al pranzo.
La qualsiasi, la Macedonia.
E allora la Macedonia, intanto complimenti a Gualtiero Sanfilippo, l'abbiamo visto al suo debutto su Rai 2B come sabato insieme ad un altro palermitano amico, Corrado Fortuna, che salutiamo. Bravo Gualtiero. Alessandro, Macedonia, Nestorovski si è ritrovato, Trajkovski ha capito da dire che al cambio, però Trajkovski non è che l'ha presa benissimo, e Tedino lo ha richiamato dicendogli: guarda che abbiamo una partita martedì.
Allora, intanto i gol di Trajkovski sono stati importanti in questo avvio di campionato, soprattutto le prestazioni sono state importanti perché non ci sono stati buchi, non ci sono stati blackout, si è impegnato, si è sacrificato come mai aveva fatto. Dunque, se ancora è presto per dire abbiamo trovato un grande giocatore, non è presto per dire che è un approccio al campionato diverso rispetto alle altre stagioni. Ma la cosa più importante che si è verificata sabato, secondo me, è un'altra. Sono i due gol di Nestorovski, perché è un giocatore che ha attraversato un'estate difficile. Nella parte finale dello scorso campionato non era stato brillante, si pensava che dovesse andare via, lui voleva andare via, il Palermo voleva mandarlo via, erano tutti d'accordo perché lui partisse e lasciasse Palermo, è rimasto qui non molto contento, né lui e forse neanche gli altri. Il fatto di essere protagonista, di tornare protagonista in una partita casalinga, anche se davanti a pochi amici sugli spalti, è molto importante. Io non mi sono mai creato problemi per l'abbondanza, ho detto qualche trasmissione fa, due punte contemporaneamente in campo, Puskas e Nestorovski, perché no, sarà compito di Trevilino trovare gli equilibri giusti per farlo, sempre o in alcune occasioni. Il fatto che ci sia questa ulteriore cartuccia da poter sparare, secondo me, è una cosa positiva. Quindi che Nestorovski sia con il morale alto, sia voglioso di ritrovare il palcoscenico da protagonista, può solo fare bene al Palermo. Quindi viva Nestorovski e i suoi gol, abbiamo un altro che sa mettere il pallone dentro, perché ricordiamo che nonostante nella scorsa stagione fu un po' deludente, che sia in Serie A che sia in Serie B, Nestorovski gol li ha fatti sempre con la maglia del Palermo, non ne ha fatti 30 stagioni, non è Luca Toni, però è uno che segna comunque, sempre puntuale, in ogni stagione una dozzina di gol te li mette sempre dentro, e allora perché farne a meno?
Carmelo ci dice che i quattro gol sono la dimostrazione di un Palermo perfetto, superiorità in tutte le zone del campo, l'unica pecca il gol del Perugia, occorre dare continuità, Brescia campo caldo, l'importante sarà non perdere, poi aggiunge che il discorso di Ponte gli sembra un po' la solita presa in giro per i tifosi. Sono Luigi, finalmente ho passato un sabato tranquillo, mi è piaciuto molto, ora si deve vincere a Brescia, sarebbe importante perché dopo riposiamo. Mi sapete dire di Ponte che era allo stadio, che novità ci sono? Grazie. Beh, l'abbiamo detto prima, no? Lui ha pensato, cioè, più che altro ha parlato al giornale di Sicilia, intervista di Benedetto Giardina, ha detto: io sto lavorando con Zamparini, stiamo cercando, ci sono dei discorsi avanzati per la cessione del club. È chiaro che c'è stato anche l'incontro tra Zamparini e il sindaco che ovviamente non poteva fare diversamente, ha detto grande disponibilità per Zamparini, per gli investitori, per costruire un nuovo stadio, per creare posti di lavoro, insomma per fare tutto.
Ha detto tutto e
ha detto niente. E siamo pure tra gli industriali, c'è una cordata fantomatica statunitense di cui non conosciamo neanche un pelo della barba, neanche fosse Jonathan Cash, mi verrebbe da dire. Allora, però, rispondiamo al telefono. Pronto?
Pronto Luca, ciao, sono Giovanni Cipriani.
Ciao Giovanni, vai pure.
Allora, volevo farvi un paio di osservazioni perché voglio capirle certe cose, certe dinamiche.
Sì.
Fatto salvo che praticamente la prima domanda è questa, Alessandro: questo Palermo dove può arrivare? Cioè, nel senso, a me sembra più forte l'anno scorso, però sentendo un po' di pareri qui e là, dice che addirittura è una squadra che farà fatica, che da metà classifica, eccetera, eccetera. Seconda cosa, hai un giocatore come Falletti, lo fai giocare indietreggiato al posto di Muraschi, ma lì c'è Muraschi, perché fai giocare Falletti più indietro? Poi quando finalmente lo avanti, lui fa vedere quali sono le sue migliori qualità, si fa segnare il rigore, non mi viene, vedo un lapsus freudiano, ragazzi.
Si fa fare
guadagna il calcio di rigore.
Ok, si guadagna il calcio di rigore e tu che fai? Poi lo fai uscire. Allora, ci sono queste cose che non... E poi infine possono convivere Puskas e Nestorovski insieme. Ho finito.
Grazie Giovanni. Da cosa vuoi partire, Alessandro?
la valutazione di ogni squadra, ripeto sempre, dipende anche dalle altre. Abbiamo visto finora 4 giornate di campionato, il Palermo è imbattuto, 2 pareggi, 2 vittorie, è terzo in classifica, ha fatto le ultime 2 partite, al secondo tempo a Foggia e l'intero incontro con il Perugia molto bene. Non possiamo dire che sia scarso, possiamo dire che in questa categoria al momento sembra competitivo. Falletti, Tedino, ricordiamoci che è uno molto prudente, quindi schierare la squadra con un trequartista e 2 punti o con 2 trequartisti e una punta gli viene un po' difficile. Se i risultati sono quelli di queste prime 4 giornate, fa bene a mettere Falletti addirittura dietro il portiere, per quanto mi riguarda, purché i risultati siano questi. Puskas e Nestorovski possono convivere come possono convivere tutti i calciatori che abbiano voglia di sacrificarsi e di giocare per la squadra. Sta all'allenatore trovare il modo giusto per creare gli equilibri alle loro spalle e non sbilanciare troppo la squadra in avanti. Non esistono giocatori che non possono stare insieme contemporaneamente, a meno che tu non mi dica possono giocare contemporaneamente 10 centravanti, ti dico no, è una follia, ma 2 centravanti, 2 attaccanti possono stare in una squadra se ci sono altri 9 giocatori sistemati bene.
Intanto alle 13.30 conferenza stampa al Barbera di Bruno Tedino, quindi saremo nelle condizioni fra qualche minuto anche di commentare in diretta le dichiarazioni di Bruno Tedino, così restiamo proprio nel prepartita di Brescia-Palermo. Enzo Alduina dice che Falletti comunque è fisicamente anche più presente rispetto a Coronado, si riallacciano un po' al discorso di prima. Vincenzo Calascibetta dice che Ponte è un altro attore messo lì a recitare. Diciamo che ne arrivano tanti di questi commenti, ma probabilmente per Ponte parla un po' la storia, cioè la sua fama lo precede, nel senso non la fama di Ponte, nel senso che purtroppo ce ne sono stati troppi di casi di persone che avrebbero dovuto prendere il Palermo e poi Zamparini le ha bruciate.
A me pare di capire che neanche lui sarà il proprietario futuro del Palermo, perché è stato detto tante volte, e secondo me, se vogliamo sintetizzare con una definizione, lui più che un probabile acquirente sta facendo il mediatore, è una cosa diversa. Il suo fondo, ho letto che non avrebbe i soldi per acquistare il Palermo, lui sta cercando negli Stati Uniti e in altre parti del mondo di convincere qualcuno a investire nel Palermo, dunque non sarebbe il proprietario, sarebbe quello che va a trovare i proprietari. Poco fa tu parlavi di Confindustria, il presidente Alessandro Albanese ha detto non so chi sia, da chi sia composta questa contrada americana, so che hanno tanti soldi. È un nemico, è una persona che stimo, vorrei capire però, perché se non conosce i soggetti come fa a dire che tanti soldi? Probabilmente gliel'ha riferito Zamparini. Allora anche in questo caso siamo presenti, al di là della disponibilità importante di Confindustria a supportare con sponsorizzazioni, con un aiuto anche strategico il Palermo, e Albanese questo saprebbe farlo benissimo, bisogna capire però queste voci che arrivano di rimbalzo di terza e quarta mano, quale sia quella vera e quale sia quella concreta, perché Ponte forse è presidente ma non può acquistare il Palermo, gli americani non hanno un volto ma si sa che hanno tanti soldi, Follieri c'è ma no, dice Zamparini che non va bene, insomma ecco perché poco fa ho detto, dando seguito alla tua definizione, che hai detto si parla, io ho cominciato dicendo sì, si parla, il problema è capire quando si farà.
Vincenzo Santoro si chiede, più che altro dice non capisco perché Puskas e Nestorovski non possano giocare insieme, con un 4-3-1-2 sarebbe un ottimo terminale offensivo. Allora, non è tanto che non possano giocare insieme, possono convivere tutti, no? Come dicevamo che potevano convivere Lagumina e Nestorovski, però anche in questo caso la storia ci ha insegnato l'anno scorso che mai Lagumina e Nestorovski, quando hanno giocato insieme, hanno fatto faville. Allora, con una squadra in cui c'è Trajkovski, che in questo momento è in condizione di forma
intoccabile,
Falletti lo devi far giocare, perché comunque lo devi far giocare, semmai dovresti pensare, diciamo, a cambiare qualcosa. Ma in questo momento perché devi cambiare qualcosa quando hai Bellucci, Rajkovic e Pirrello che ti danno grande sicurezza, grande affidabilità, tutto sommato all'esame è rientrato. Io dico sempre una cosa, perché mi piace mettere magari il dettaglio in più: all'esame sicuramente non sarà fantasmagorico, non sarà in fase difensiva un fenomeno, però in termini anche di presenza in campo devo dire che Alesami è uno di quei giocatori che si fanno sentire con l'avversario e si fanno sentire anche con i compagni. C'è stata nella prima parte di partita contro il Perugia, Nestorovski non è che fosse particolarmente con il sangue caldo, e Alesami devo dire che lo ha richiamato più volte anche in maniera molto brusca nel pressing non fatto, nel tentativo di non andare a rincorrere l'avversario, e poi insomma abbiamo visto tutti come è andata a finire. Un'altra telefonata allo 0918434324. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Un abbraccio anche a chi ci segue, ragazzi.
Ciao, chi
Filippo
sei?
Filippo da Corleone.
Ciao, siamo Filippo.
Ci siamo già sentiti una volta.
Va bene, sì, ricordiamo. Vai pure.
No, io volevo soltanto aprire una parentesi, che poi non c'entra niente su quello che state discutendo.
Sì.
Siccome è un bel po' che si parla di Antonio Cassano, penso che potrebbe essere una soluzione anche per lui stesso, diciamo.
Ma come opinionista per zona vostra, scusami, non ho compreso. Cioè Antonio Cassano come opinionista per zona vostra?
No, per giocare a Palermo, per giocare nel Palermo.
Hai la macchina del tempo, quindi torniamo indietro di 4-5 anni con un Antonio Cassano giocatore ancora di calcio, piuttosto... No, sì, lascia stare.
È fermo il bordo.
Ma lascia stare,
a Palermo
stare.
Trova...
Guarda, se Foschi dovesse prendere Antonio Cassano, faremo una petizione per chiedergli di smettere di fare il direttore sportivo, perché fino a questo momento tutto sommato la logica del Palermo era stata quella un po' di cedere i big, no Alessandro? Però se i big non sono rimasti, ma soprattutto ti dico, se i big sono rimasti con questo atteggiamento, il merito in gran parte può essere di Foschi. Io Antonio Cassano, poi adesso Filippo ti faccio concludere, poi lo commentiamo con Alessandro Amato, ma no, Cassano dai, basta, ormai
no,
ha dato.
Penso che sia un talento, cioè, che tutti noi conosciamo, no? Nel senso, a livello agonistico è davvero un giocatore bravo, no? Ha fatto la differenza. Essere ferma ai box così, avere magari una scelta di poter iniziare di nuovo, magari dalla B, in una squadra come il Palermo, non sarebbe ideale.
Allora, te la spiego io. Cassano ha scelto la famiglia, il che significa, essendo Carolina Marcialis di Genova, ex campionessa della pallanuoto, e avendo ovviamente dei figli, Antonio Cassano ormai ha scelto la famiglia, ha avuto grossissime difficoltà quando si è dovuto spostare in piazze, per esempio Verona, che non erano molto distanti da Genova, e ha avuto grossissime difficoltà, perché probabilmente, ma sarà una problematica sua, umana, ormai ha scelto di dedicarsi alla famiglia, e li vuole vicini, ed è anche giusto che sia così. Evidentemente ormai con il mondo del calcio ha concluso. L'unica possibilità che aveva valutato Cassano era quella di andare a Chiavari, cioè che è vicino Genova, cioè la Virtus Entella, ma non se n'è fatto più nulla l'anno scorso, l'Entella che forse verrà ripescata.
Posso farti una domanda?
Certo.
Se posso, così poi concludo.
Certo.
Ma c'è stata una proposta del Palermo Calcio per lui?
Ma quando? Ora?
No, dico, c'è stata...
Ma no, ma a noi non risulta che il Palermo abbia mai...
Forse due anni fa o tre anni
fa
c'è stata questa voce. Posso
certo,
intervenire?
Filippo, hai concluso?
Sì, ho concluso, grazie.
Oh, grazie, salutaci con
allora, ognuno ha i suoi desideri, vede il calcio a modo suo. Filippo lancia questa proposta, tu hai risposto, io mi accodo dicendo che se sta dov'è a fare il papà, il padre di famiglia, è molto meglio. La sua carriera racconta che ha cambiato 900 squadre, dove è andato a giocare, ha dato spettacolo, ma ha creato casini infernali negli spogliatoi. Non gioca forse da un anno, forse da due, forse da tre. Non è il momento di scommettere per il Palermo. Stiamo avendo un gruppo che funziona, mettiamo dentro Cassano, significa veramente darsi una martellata lì, poi dire ok, mi sono fatto male, riprovo, boom, e darsela di nuovo.
Come ha giocato il Brescia a Carpi lo vediamo insieme, quindi il primo Brescia di Eugenio Corini, sempre in attesa di conoscere invece le parole di Bruno Tedino. Allora 4-3-1-2 scelto da Corini, con in porta Alfonso, con Mateiu, Cistana, Romagnoli e Curcio in difesa. Un bel centrocampo, devo dire, ve lo leggiamo: Bisoli, Tonali, che viene definito il nuovo Pirlo anche per le movenze, un giocatore che il Palermo aveva cercato quest'anno perché Foschi voleva un play basso proprio per giocare con questo sistema di gioco, però poi non se ne fece più nulla. Andoi, Torregrossa, siciliano Torregrossa, che dovrebbe giocare in teoria dietro le punte con invece Donnarumma e Dall'Oglio, ma nel tridente in questo tridente atipico diciamo che si scambiano un po' po' le posizioni. Questo è il primo Brescia di Corini contro il Carpi. A questo punto, intanto, che squadra è?
Ha cambiato allenatore, ha reagito bene all'esordio di Corini perché ha pareggiato a Carpi, che in questa stagione non mi sembra una squadra che potrebbe essere protagonista, però il Brescia è andato sotto, poi è riuscito a riequilibrare. È una squadra da vedere, nel senso che non abbiamo ancora informazioni tali che ci possano consentire di esprimere un giudizio. Sappiamo di Corini, è un grande motivatore, è uno che fa giocare un calcio ordinato, potrebbe essere una bella partita perché dall'altra parte c'è un Palermo che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere efficace, proficuo e tanto ordinato quanto stiamo dicendo anche del calcio di Corini.
Andiamo a vedere invece il Palermo, come ha giocato il Palermo contro il Perugia. Allora, Brignoli in porta, 3-5-2 intanto il sistema di gioco, davanti abbiamo detto Pirrello, Bellucci e Rajkovic, devo dire che non li sposta nessuno in questo momento, poi Salvi, As, Iaialo, Falletti e Alesami e poi Trajkovski e Nestorowski. È As il giocatore rivelazione di questa prima fase di campionato?
Ha giocato sempre abbastanza bene, si è meritato giudizi positivi, considerato che è uno dei nuovi, possiamo dire che è stato rapido più di altri nell'apprendimento e nell'inserimento. L'Atalanta bidoni non te ne dà mai, ha sempre buoni giocatori, è possibile che questo under 21 svizzero possa trovare a Palermo la continuità di presenza in campo nella formazione di titolare, qualche gol magari e qualche opportunità di dimostrare di essere all'altezza dell'Atalanta, il che a noi non dispiacerebbe perché significa che gioca un campionato da protagonista.
Anche a me, caro Luca, ecco, fa simpatia il giocatore As. Ti chiederai perché?
Non lo so, Fidanken.
Esatto. Lo sketch che faceva Gianfranco D'Angelo e Ezio Greggio molti anni fa su Trade-in, As Fidanken.
Sì, ma non credo.
Saranno parenti.
Vabbè, no. Sarà il cugino questo. C'è una telefonata allo 0918434324, poi spazio alla nostra finestra sul mondo cristiano per chi crede nella Serie A come i tifosi del Palermo. Pronto?
Vi saluto, ragazzi. Una buona giornata.
Ah, ciao, pensavo che già avessi fatto il tuo intervento ed eri arrivato alla fine. Cioè, noi ti avevamo mandato nella parte finale del tuo intervento. Vi saluto, ciao. No, invece era il prima. Ciao,
Filippo.
Marcello, vai pure. No, Filippo era quello di prima.
Sì.
Scusate, ragazzi, potete portare qualcosa ad Alessandro Amato?
Un caffè
per
grazie.
Favore.
Grazie.
Filippo era quello di prima.
Sì.
Apposta.
Vabbè, lo voglio salutare. Ciao, Filippo.
Vabbè, vai, Marcello.
Allora, no, io chiamavo il proseguo insomma della storia infinita insomma di Palermo Frosinone.
Sì.
Mi stuzzica ancora sta vicenda in una maniera impressionante, perché sono convinto che ci sia stato un chiaro insomma palese insomma tentativo di insabbiare, non si capisce bene per quale motivo, probabilmente insomma per una sorta d'antizio. Adesso voglio capire, io una domanda che voglio fare ad Alessandro, anche a te Luca. Questi tentativi, diciamo, oltre i palloni e l'arbitraggio e tutto il resto, ma il ref, già solo il referto che viene fuori puntualmente dopo un paio di mesi e non subito, quando probabilmente poteva essere preso in considerazione in altri termini, queste situazioni insomma non sono da 0 a 3 a tavolo. Cioè, io quello che mi chiedo, io dico, come mai gli organi calcistici hanno minimizzato molte volte, non parlo solamente della proprietà del Frosinone, insomma, perché ovviamente loro sono di parte, insomma, sono poi scandalosamente proprio antisportivi, insomma, e sono delle situazioni che comunque rimarranno nella storia del calcio, c'è una macchia indelebile, cioè chiunque ricorderà secondo me per i prossimi 20 anni queste situazioni. Ma gli organi calcistici, chi ha letto quel referto, oltre a vedere la partita, e vede legge che un arbitro addizionale viene colpito non una ma ben due volte da un lancio di oggetti, vede i palloni in campo, vede il cambiamento dell'arbitro che cambia più volte decisioni e vede l'invasione di campo, io mi chiedo se l'arbitro è stato più due volte, se qualche giocatore sarebbe stato colpito più forte, cioè, tifosi dentro gli spogliatoi. Io ricordo partite 0-3 per molto meno, insomma, una monetina, un lancio di un oggetto, insomma, in passato è stato dato 0-3 per molto meno. Cioè, io secondo me, ed è uno dei motivi per cui ormai tendo a seguire sempre con disinteresse insomma il calcio, quasi come se ci fosse una sorta di pioggia massonica, insomma, fra i loro amici, hanno, diciamo, fatto in tutti i modi per aiutare il Frosinone, tentando di insabbiare il tutto.
Va bene, chiaro, ci siamo. Sì, no, ci siamo.
L'ultimo, la promozione di La Penne, che ne ha combinate in tutti i colori, magari per, diciamo, zittirlo un pochettino, se ce n'era di bisogno, perché comunque era in rapporto pure con...
Va bene, tutto chiaro. Va bene, Marcello, proviamo a risponderti. Intanto, vabbè, giorno 26 c'è di nuovo questo pronunciamento. Allora, io penso che sia quasi ormai...
cristallizzato.
No, ma è stucchevole continuare a pensare, io capisco tutto, la giustizia, però ormai, ragazzi, è terribile, cioè quello che è successo a Frosinone era già da stigmatizzare prima, la giustizia evidentemente non ha fatto il suo corso. Secondo te, ora, adesso, visto che c'è un campionato di Serie B in cui ancora non si sa per esempio quante squadre ci saranno, io così avevo ipotizzato che il campionato sarebbe diventato a 20 con il ripescaggio della Virtus Entella un mesetto fa, dicendo che c'era un contratto commerciale con DAZN che ha l'obbligo, ha obbligato la Lega a un minimo di 20 partecipanti, quindi il campionato dovrà essere a 20, questo è poco ma sicuro, per non andare incontro forse all'unica vera cosa che preoccupa la Lega, cioè il risarcimento di un contratto commerciale disatteso. Quindi il campionato sarà a 20, su questo abbiamo dubbi? Io pochi.
Non sarà, io ho sempre detto che non sarà 19, no, quindi concordo con te, nel senso che non finiremo così, ma non so con quanto arriveremo.
Troveranno una soluzione, probabilmente ripescheranno l'Entella, è molto più semplice perché al posto della X che c'è al momento vai a rimettere l'Entella, gli fai recuperare le quattro partite, l'Entella ha già fatto la sua prima partita, ma non sarebbe un caso eclatante di squadre che hanno già cominciato in altri campionati e poi mi pare che il Saronno lo fece una volta, insomma, ma ce ne sono casi nel calcio italiano, ce ne sono stati fatto che secondo me andrebbe riformata anche la giustizia sportiva e veramente la figura fatta da tutti gli organi coinvolti è stata veramente pessima. C'è un'altra telefonata perché... Pronto, vediamo cosa pensa questo tifoso o amico che ha chiamato. Pronto.
Ciao Luca, ciao Alessandro.
Sì.
Sono Salvo dalla Curva Nord, ci conosciamo.
Ciao Salvo, vai pure.
Allora, ascolta, innanzitutto apro una parentesi brevissima sul caso Frosinone. A Zamparini si fa ricorso, ma a quello gli interessano solamente i soldi, se gli danno qualcosa. Comunque, l'altra cosa che voglio dire è che, perché giustamente parliamo di calcio, del Palermo, ormai la gente si è disinnamorata del Palermo, perché ormai identifica il Palermo come la Zamparinese. Dunque, difficilmente si riempie allo stadio, si può riempire come l'anno scorso le ultime due giornate, perché questo signor Maurizio Zamparini ancora fa confusione nella vendita della società. In che senso? Come lui fa confusione con gli allenatori, con i direttori sportivi, sta facendo confusione anche con la vendita della Palermo Calcio. Mi spiego meglio, o mi spiegate voi meglio. Ma questo Palermo a chi va? A Ponte, a Stici Industria, agli americani, a Follieri? Una confusione enorme, non si capisce niente. Allora lui che ne fa di questa società? Cosa ne vuole fare? Che prezzo fa? Perché uno che vuole vendere, se ha intenzione di vendere, fa un prezzo equo. O lui cerca acquirenti per fare lo stadio, per fare il centro sportivo, avere un 30% per ricavare i soldi. E noi tifosi siamo stanchi, ma la gente non vuole più andare allo stadio, perché questo non, lui del Palermo ha fatto solamente un suo business, e questo mi dispiace molto.
Perfetto.
Comunque, se voi mi spiegate meglio quello che lui vuole fare della Palermo Calcio, chi è in pole per prenderla, se ci sta prendendo ancora una volta in giro, spiegatelo voi tifosi. Vi ringrazio, ciao ragazzi.
Ciao, vabbè Alessandro, c'è poco da spiegare, cioè mi pare che tu sia stato
detto,
anche abbastanza
detto,
chiaro,
sta cercando qualcuno
che finanzi
il Palermo per non avere difficoltà ulteriori, visto che al momento non ha i soldi per pagare gli stipendi in questo campionato, e se magari qualcuno investe e gli lascia un 25-30% all'interno del club, gli dà l'opportunità di continuare a divertirsi, perché lui direbbe: io sono il consulente tecnico di questi che non capiscono niente di calcio, e parteciperebbe all'eventuale business per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo. Sullo stadio poi vorrei aprire una parentesi. nuovo stadio a Palermo con 2000 persone o 5000 che vanno a vedere l'incontro.
A chi lo costruisci?
L'ippodromo è chiuso da un anno, forse più, per infiltrazioni mafiose, e comunque prima di essere chiuso veniva frequentato da 30 persone a settimana. 30. Non possiamo riutilizzare quello spazio enorme dell'ippodromo e attuale dello stadio Barbera per rifarne uno fantastico ai piedi di Monte Pellegrino, uno spazio davvero immenso? Proposta numero uno. Proposta costerebbe molto meno, costerebbe molto molto meno lavorare lì. Sul caso Frosinone, il calcio ha assorbito le peggiori abitudini italiane della politica. È un compartimento stagno in cui tutti fanno finta di farsi la guerra, ma sono tutti amici con un unico obiettivo: mantenere i propri privilegi. Il CONI, la Federcalcio hanno sbagliato tutto in questa estate, a cominciare dalla designazione arbitrale di La Penna, che non poteva stare lì se poi lavora per lo studio legale che supporta la famiglia del presidente del Frosinone. È stato non dato un rigore solare al Palermo. I giocatori del Frosinone, già al Barbera nella partita di andata, stavano mangiando l'arbitro con un comportamento assolutamente fuori dalle linee, ma non mi pare che siano stati sanzionati. Al ritorno hanno deciso che doveva finire in una certa maniera, hanno combinato tutta questa frittata nel momento in cui poi si sono seduti attorno a tavolo. Dovevano dare delle responsabilità precise a qualcuno. A chi le diamo? Al designatore arbitrale? Le diamo al giudice sportivo? Le diamo al tribunale federale? E più passavano i giorni, più aumentavano i colpevoli di questa situazione. E in Italia è così. A quel punto io sono colpevole, tu sei colpevole, Luigi Vitale è colpevole, ci sediamo tutti attorno al tavolo e diciamo: non facciamo succedere niente, così non ve ne emergerà mai il colpevole. Arriva poi il TAR nel 2099 e dice: ah, 80 anni fa aveva ragione il Palermo. Va bene, e giustamente tu hai detto la settimana scorsa: e che me ne faccio?
Esatto.
Stiamo andando in questa direzione. Lo sport italiano, a cominciare dal CONI, che spesso se ne è lavato le mani in questa vicenda, ha fatto la figura che doveva fare. Ecco i personaggi e i modi in cui viene gestito il calcio italiano.
Altra telefonata.
Io
vai,
comunque sono innocente, dico, non...
No.
Visto che siete tutti colpevoli, io sono innocente.
Ma questo dovrai dimostrarlo nelle sedi opportune. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Buongiorno.
Buongiorno.
Ho la possibilità di parlare con voi.
Vai.
Se ne sono detti tutti i colori. Mi pare che in definitiva...
Chi sei intanto? Non ti sei presentato?
Non l'avevo detto a chi mi ha risposto.
Dillo in diretta di nuovo.
Ah, Lillo.
Ciao Lillo.
Io dico semplicemente una cosa: a quanto pare la situazione è cristallizzata, non si può fare più niente. Il CONI si è lavato le mani, come giustamente avete detto voi, nel senso che ha posto un precedente storico, in modo di dire: guardate, non lo fate più, perché se non lo faceva si correva il rischio, chiaramente, che dalla prossima partita, o già da qualche partita fa, si potevano tirare tranquillamente i palloni in campo cercando di rompere le azioni dell'avversario, e quindi tutto era regolare, tanto bastavano le giornate di squalifica, il gioco vale la candela. Però dicate voi, a questo punto, visto che è cristallizzata, secondo me la Corte d'Appello federale, che si doveva riunire non so quando, o il TAR, doveva dare delle indicazioni ben precise. Io onestamente vorrei dire una cosa molto semplice: il Palermo non può andare in Serie A, perfettamente, ma perché ci deve rimanere Frosinone in Serie A? Questa è una banda di ladri, cioè loro hanno legalizzato un latrocinio in maniera netta. Loro stanno dicendo chiaramente che ha rubato la partita, erano tutti d'accordo, non ha fatto niente nessuno, però quello ha diritto a rimanere in Serie A. Io onestamente farei una cosa molto... Io darei 50 milioni di multa al Frosinone da girare a Palermo per danno subito, e 50 punti di penalizzazione in classifica per il Frosinone.
Perfetto.
Lo capiscono tranquillamente che lì i ladri non ci possono stare in Serie A.
Paradossalmente, la interrompo un attimo perché sta esprimendo anche giudizi pesanti nei confronti del Frosinone. Paradossalmente, è un paradosso. No, no, paradossalmente, quelli meno colpevoli in questa vicenda sono quelli del Frosinone. Le spiego perché. Se mi fa parlare le spiego. Ho detto paradossalmente: il Frosinone ha fatto quello che ha fatto. C'era poi un giudice sportivo che doveva sanzionare e non l'ha fatto. C'era poi il Tribunale Federale di Appello che doveva sanzionare e non l'ha fatto. C'era il CONI che poi doveva sanzionare e dire: amici miei, state cominciando con il campionato di Serie A e di Serie B, ma quelli non meritano di stare in Serie A e gli altri non meritano di essere finiti in Serie B, il Palermo. E doveva intervenire. Perché le dico il meno paradossale? Perché nello scandalo il Frosinone sbaglia una sera, ma la giustizia, che deve intervenire, non interviene per 3 mesi. Ecco perché le dico che paradossalmente il Frosinone oggi è l'ultimo dei colpevoli. perché c'è qualcuno che deve intervenire. Sarò più esplicito: se io per strada sparo a Luca Tutone e lo ammazzo, sono colpevole. Se in tribunale mi assolvono, è peggio il giudice che mi assolve, ok? Sono stato chiaro adesso?
D'accordo, però okay. Parlavo sulla premeditazione dell'atto. Longo, subito dopo la partita, intervistato, mi pare che abbia detto: ma noi dovevamo fare qualche cosa per vincere la partita.
Ma si è rappresentato da solo, Longo, Stirpe, i tifosi del Frosinone si sono rappresentati da soli.
Il giocatore del Frosinone, quella è una situazione a delinquere, non è
la sì, però Alessandro è così. Alessandro dice giustamente: loro avranno
fatto l'applauso al Frosinone, li voglio vedere giocare in prima categoria, questo sia chiaro. Il derby con il Cassino. Non è questo il problema. Il problema è che doveva intervenire qualcuno. Non è il giudice il Frosinone, il giudice sportivo è quello che deve determinare la verità. Questo è il problema.
Ma qua si sta facendo la fine di Giufà praticamente, perché a questo punto solo questo mi viene in mente.
Va bene, grazie Lillo. Allora, apriamo la nostra ciao, grazie. Allora, a proposito di Frosinone, la nostra finestra sul campionato di Serie A, la nostra rubrica di fede calcistica mondo cristiano per chi crede nella Serie A. Allora, non gliel'hanno fatto fare ieri a Cristiano Ronaldo questo urlo, perché l'hanno sommerso prima. Juventus, Frosinone, Juventus 0-2, la partita che i tifosi del Palermo aspettavano da sempre. Pensavamo a un 8-0, un 9-0, un 4-5-6 gol di Ronaldo. Invece il Frosinone, che ha dimostrato di aver costruito una squadra che ovviamente merita di non giocare in Serie A, perché è una squadra imbarazzante, un po' come era stato il Benevento l'anno scorso. Nella prima parte di campionato si è difesa con il presidente Stirpe pure sulla linea di porta. Alla fine, fortunatamente, però è arrivato. No, guarda, il Frosinone è proprio la squadra che io, il primo risultato che chiedo dopo quello del Palermo è: quanto ha perso il Frosinone? Questo, diciamo, lo diciamo per
intanto,
dire.
Ieri è andata bene. Ieri è andata bene. Mercoledì giocano all'Olimpico contro una Roma arrabbiatissima. Forza Roma.
Allora, quindi questo abbiamo visto 0-2. Poi la cosa ha offerto questo weekend calcistico? Ha offerto, a proposito di Roma, di Francesco, che ecco, si indica la strada da solo, cioè me ne vado io, ha detto figuraccia, hanno perso a Madrid, hanno perso col Bologna, cioè, c'è un bel clima a Roma.
È una situazione complicata, Pallotta viene sempre contestato dalla curva perché dicono gli ultras pensa a vendere, non ad acquistare. La Roma in effetti qualche acquisto l'ha fatto in proiezione futura, perché Kluivert e Cristante possono essere considerati giocatori non tanto del presente ma del futuro. Pastore, uno già del presente e del futuro, però con un grande passato. Però la Roma non risponde, ha fatto una grande stagione in Champions un anno fa, quest'anno ha difficoltà ad avviarsi, anche lì però dobbiamo dire 5 giornate di campionato. È chiaro che quando, lo sappiamo bene noi a Palermo, non c'è sintonia con la società, con il proprietario, si crea un po' di tensione e forse anche lì stanno pagando questo scotto.
Prima di andare in pubblicità, le altre due nostre foto per Mondo Cristiano: l'esultanza sobria di Luciano Spalletti, devo dire che alla telecamera, infatti il quarto uomo l'ha richiamato per dire: scusami, c'è bisogno di fare così, povero Giampaolo, e lui ha detto: no, guarda che io esultavo così. Diciamo, questa è alla faccia degli amici dell'Inter, questo, diciamo, il concetto di Luciano Spalletti, di vittoria ancora una volta nei minuti finali. E poi il gesto più bello, il libro cuore del campionato di Serie A, assegnato Federico Chiesa con la Fiorentina, è andato ad abbracciare questo raccattapalle che nello specifico è suo fratello Lorenzo di 14 anni, e in tribuna c'era Enrico Chiesa con la mamma. Insomma, una storia strappalacrime, non ne frega niente a nessuno.
È bella anche perché mi dai l'assist per ricordare il magico mio amico Giovanni Tedesco, che al Barbera segna due gol in una partita, non mi ricordo quale, forse con Napoli, e va dietro i cartelloni pubblicitari ad abbracciare il figlio.
Va bene, ci vediamo per la pubblicità, poi conferenza stampa di Tedino, ma ancora dementi, vediamo le menti più lucide di questa settimana, fra poco.
Ad Ademma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del vostro bambino. E non solo.
Vieni a scoprire le nostre offerte.
Demma, non solo sanitaria.
Nuovo punto vendita ad Emma a Partinico, presso Emporio Gea, strada statale 113, chilometro 311 e 400.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio.
La bici elettrica con pedalata assistita è il mezzo ideale per muoversi in città. Ha la velocità di un ciclomotore, ma la leggerezza e l'agilità di una bicicletta.
Bici San Nicola è l'unico centro specializzato in bici elettriche della Sicilia, rivenditore e centro assistenza. Da 40 anni è uno dei grandi punti di vendita e di assistenza di biciclette e accessori.
Bici San Nicola a Palermo, in Piazza Generale Turba 79.
Cercaci su Facebook, Bici San Nicola.
La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Siamo davvero nelle battute finali, abbiamo un sacco di cose da far vedere. Allora, prima di parlarvi di Tedino, vediamo insieme le menti di questa settimana del mondo calcistico, sempre con la selezione di Alessandro Geraci. Allora, The Menti.
The Menti!
Giuseppe Bellucci ha segnato un gran gol contro il Perugia, un colpo di testa fortissimo, un misto di tecnica e potenza. Peccato non si possa dire lo stesso della sua esultanza, mille di questi gol, ma zero di questi festeggiamenti, per piacere. I bambini piangono, è un dato di fatto. No, non lui, questo bambino, in particolare per tranquillizzarsi, ha bisogno di ascoltare il tema musicale della Champions League. E questa volta la mamma non potrà fare pressioni al papà per togliere la partita dalla TV. Ronaldo, Higuain, Buffon, Icardi, grandi bomber in campo ma piccoli cantanti fuori. Per loro il fattore X è solo uno dei tre esiti nella bolletta del weekend.
Andiamo da Bruno Tedino, facciamo una sintesi molto stringata,
una sintesi sintetica
di quello che ha detto. Allora, partita difficile a Brescia, ci sono giocatori stanchi, non sono convocabili Rispoli, Ciocev e nemmeno Struna, Puskas sarà molto importante, Falletti giocherebbe anche in porta e soprattutto ci siamo un po' ritrovati. Devo dire che Tedino, leggevo qualche messaggio, dicevano ma c'era Nestorowski che incitava, no, Tedino anche sul 4-0 aveva chiesto più volte di continuare a spingere. Allora, siamo veramente negli ultimi due minuti di trasmissione. Tedino, Palermo, Brescia, che succede?
Che è una partita importante perché alla quinta giornata di campionato non ci sono punti determinanti in palio, però in questo caso c'è una possibile risposta ad un quesito che tutti ci facciamo. È davvero così bello il Palermo, così come l'abbiamo visto contro il Perugia nel secondo tempo di Foggia? Ovviamente aspettiamo la risposta positiva, perché in quel caso le prospettive per questa stagione cambiano e affrontiamo ogni partita con più convinzione, più speranza e più consapevolezza di poter essere protagonisti in questo campionato.
E allora, Danny B, è la giornata mondiale, la vediamo insieme. Allora, è il momento della giornata mondiale. Sentiamo.
Allora, oggi è la giornata mondiale dei sogni, quindi un invito a tutti i sognatori di cominciare ad aprire i cassetti. Se mi chiedi quanti cassetti ho con dentro i sogni, ti dirò tantissimi.
Cioè, tu hai
li realizzerò piano piano, ma li realizzerò.
Quindi tu hai tanti cassetti dentro i sogni.
Pensa che io ho una stanza piena di cassetti con tutti i sogni dentro. Non è possibile.
Qual è il sogno di Alessandro Amato?
Avere una giornata dedicata a Danny B, perché quelli delle giornate mondiali sicuramente ascoltano lui che promuove queste celebrazioni per tutto l'anno e non esiste altro soggetto così appassionato a questo argomento. Quindi qualcuno dovrebbe fare la giornata dedicata a Danny B.
Allora, Viviano alla giornata, lo ascolterete sulla nostra pagina Facebook con Fulvio Viviano, che oggi era in riunione, un'importante riunione a Milano. E allora ci salutiamo, grazie a Luigi Vitale, che è il nostro operatore in studio, grazie a Danny B, radiomed.fm per il podcast, grazie a Inos Fameli, che è il lottatore di sumo con il suo gong che chiude la trasmissione, Alessandro Geraci, Gualtiero San Filippo, Jonathan Cascio, grazie ad Alessandro Amato. Domani?
Domani sera, 20:45, Forza Palermo.
E noi invece, puntata speciale, ovviamente ritorniamo mercoledì 13:15, perché ovviamente commentiamo insieme Brescia-Palermo, adesso il TG, ciao!